Buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11:02, eccoci al nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe. In studio abbiamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle vostre domande che sono giunte in studio tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it. Però vi ricordo che potete anche contattarci tramite il nostro numero WhatsApp e mandare le vostre eventuali domande anche adesso al 373 8800 855, ripeto 373 8800 855. Esiste anche poi un numero fisso, chi eventualmente volesse intervenire in diretta, è lo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Atlanta, e cominciamo una nuova puntata. Io direi, visto che siamo leggermente in ritardo, di cominciare subito a leggere la prima richiesta.
Allora, la prima domanda ce la pone Vera e dice: buongiorno dottore, la mia gatta di 6 anni da qualche anno in autunno e inverno ha spesso secrezioni dal naso. Premetto che non vive all'esterno, vive in casa, dice che mangia però regolarmente e a parte queste secrezioni è attiva come sempre, e chiede però cosa gli si può dare per tenere pulito questo naso. Grazie Vera.
E dunque Vera, il problema è un problema in realtà abbastanza comune in certi gatti, perché ci sono queste forme di rinite che tendono a cronicizzare o a ripresentarsi comunque nei cambi di stagione, e la causa è sicuramente lo sbalzo climatico, al di là del fatto che la gatta esca o meno di casa, ma comunque ci sono in queste stagioni che sono state citate delle alterazioni anche nel microclima interno dell'appartamento, al di là del fatto che magari si aprono le finestre per arieggiare, al di là del fatto che si utilizzano comunque gli impianti di climatizzazione piuttosto che si accendono i caloriferi, piuttosto che ci sono comunque degli accorgimenti che vengono utilizzati in ambito domestico per stabilizzare la situazione climatica. Ecco, questo chiaramente può comportare delle piccole alterazioni che, soprattutto in un soggetto che è già un po' predisposto, esitano nella manifestazione di starnuti, presenza di secrezioni nasali, anche oculari talvolta. Bisogna capire fino a che punto questo problema è realmente un problema, perché il sintomo principale nel gatto di solito è la perdita dell'olfatto e quindi dell'appetito, perché il gatto che ha un coinvolgimento infiammatorio nasale spesso non riconosce più il cibo come tale. Ecco che quindi diminuisce l'appetito o cessa del tutto. Se questo non avviene, così come ci dice Vera, la cosa più di tanto non mi preoccupa, però è ovvio che se il gatto fa fatica a respirare, è molto intasato ed elimina proprio del materiale particolarmente denso di tipo mucoso, mucopurulento, magari un po' solidino e un po' colorato, e spesso è necessario fare anche un trattamento specifico. Bisogna capire anche la situazione degli occhi, come dicevo precedentemente, perché molto spesso queste forme causano un coinvolgimento oculare, quindi con presenza di materiale, anche in questo caso può essere sieroso, può essere mucoso, può essere mucopurulento, eccetera eccetera. Il più semplice rimedio che Vera può mettere in atto in questi casi è cercare di mantenere le vie respiratorie superiori più libere possibili, quindi pulire frequentemente il naso dell'animale, evitare che si accumuli troppa secrezione negli occhi facendo magari degli impacchi con la camomilla fredda, e nel naso si può eventualmente anche impiegare una soluzione a base di soluzione fisiologica, fondamentalmente sono quei prodotti monouso per instillazione che vengono utilizzati anche nei bambini piccoli, nei neonati, i quali magari hanno il naso un po' ostruito e si iniettano direttamente con questi dispositivi nelle narici queste soluzioni che liberano un po' il naso. Non è semplicissimo farlo in un gatto, però se la nostra ascoltatrice sente un rumore respiratorio potrebbe anche essere utile una manovra di questo tipo. Ci sono poi eventualmente dei preparati, dei farmaci per uso locale, quindi sotto forma di aerosol, che possono migliorare una condizione di questo tipo, in particolare dei mucolitici, dei fluidificanti che, fatti respirare direttamente al gatto, possono liberare un pochettino le prime vie respiratorie e migliorare quindi la condizione generale. Per fare un aerosol, un trattamento aerosol a un gatto, è abbastanza semplice: basta chiuderlo nel suo trasportino, avvolgere il trasportino medesimo con un sacco di cellofan e infilare la cannuccia dell'aerosol in modo tale che il trasportino si riempia di vapori e che il gatto sia costretto quindi a respirare questa aerosolizzazione. Lo si ripete mattina e sera questo trattamento, e di norma può dare un buon risultato. Nei casi invece un po' più difficili, un po' più complicati, che talora magari sottintendono anche un po' di febbre, piuttosto che, come dicevamo in apertura, di mancanza di appetito eccetera, ci si deve appoggiare poi eventualmente agli antibiotici, ma questo preferibilmente dopo aver fatto un esame emocromocitometrico che ci dà un'indicazione su un eventuale stato infiammatorio. Questo per dare una carrellata generale a Vera e spiegarle tutte le diverse tappe, tutte le diverse fasi anche cliniche e terapeutiche da affrontare in queste situazioni. Direi che possiamo archiviare questa domanda e passiamo a una seconda richiesta prima di fare la pausa solita musicale.
Bene, Mario ci chiede, dice: buongiorno dottore, ho un cane lupo di 11 anni e da qualche tempo è diventato un po' aggressivo quando lo si avvicina, quando lo si accarezza, e dice appunto: un conoscente mi ha consigliato di farlo visitare, dice che potrebbe soffrire di dolori dovuti all'artrosi. Lei che cosa mi suggerisce? Grazie Mario.
Dunque Mario, il cane lupo, come si suol dire, il classico pastore tedesco o comunque un lupoide, chiamiamolo così, quindi un cane di taglia medio grande. 11 anni è già un'età importante, siamo già entrati nella terza età e quindi è più che normale pensare a un problema del tipo di quello che viene ipotizzato. Diventa un po' più aggressivo, probabilmente se lo si tocca, se lo si accarezza in alcuni punti, magari ringhia, borbotta un pochettino. Io interpreto in questo modo la richiesta del nostro ascoltatore. D'altra parte, il problema dell'artrosi è un problema molto comune nei cani non più giovani, soprattutto di taglia medio-grande, per cui il primo pensiero va indubitabilmente lì. Però di solito in corso di artrosi l'unico sintomo non è questo, o meglio, l'artrosi non comincia con, difficilmente comincia con questo tipo di sintomo. Dovrebbero esserci degli altri segni clinici che Mario non ci racconta, non ci cita, e che di solito sono abbastanza evidenti. Per esempio, la difficoltà nell'alzarsi da terra quando il cane è sdraiato, cioè il mettersi sulle quattro zampe, a volte può essere difficoltoso. L'animale lo fa con lentezza, l'animale lo fa con circospezione, lo stesso quando assume dalla stazione quadrupedale la posizione sdraiata, perché sono movimenti che creano qualche difficoltà, qualche impaccio. Oppure la zoppia: ci sono cani che si muovono claudicando, cioè con un'andatura deambulatoria che non è la stessa di sempre, quindi lì si vede che sono un po' zoppicanti, un po' tremolanti, un po' in difficoltà. E poi ci sono anche tutti quei sintomi correlati alla condizione generale, cioè magari l'animale non corre più tanto, non riesce più a fare certi movimenti, per esempio salire sul letto, sul divano, saltare sulla macchina, scendere dalla macchina, fare i gradini della scala in salita, in discesa, sono tutti sintomi che nascondono effettivamente dei dolori di tipo artrosico. È per questo che dico che Mario avrebbe dovuto accorgersi probabilmente anche di questi sintomi, cosa che invece non mi dice. Se l'unico sintomo è il ringhiare, il borbottare quando lo si tocca, mi può venire il dubbio che il problema non sia necessariamente di origine patologica, ma possa essere anche di origine comportamentale. Magari il cane vede o sente meno bene ed essere toccato all'improvviso senza aver ben identificato da dove gli arriva questo contatto potrebbe metterlo un po' in circospezione e quindi reagire ringhiando, borbottando. Anche questa è una spiegazione plausibile. E l'idea di farlo visitare sicuramente non è sbagliata, anche perché una manipolazione, una palpazione profonda delle articolazioni principali, l'anca, il ginocchio, il gomito, la spalla, di solito evidenzia un minimo di dolore, di instabilità, di risposta algica da parte dell'animale. Sono tutti sintomi che possono essere d'aiuto per capire se effettivamente c'è una dolorabilità più o meno nascosta, più o meno manifesta, che sottintende un problema di tipo artrosico. A quel punto è più facile anche magari provare a impostare una terapia con dei condroprotettori, con degli antinfiammatori naturali, fino ad arrivare ai veri e propri farmaci antinfiammatori non steroidei, che sono quelli che si utilizzano principalmente in fase, perlomeno in prima battuta, in queste situazioni, per capire se abbiamo una risposta o meno. Quindi attenzione a tutti questi sintomi che ho raccontato e che non vengono descritti, attenzione anche al discorso di tipo più comportamentale legato a un deficit di tipo sensoriale, e sulla base di questo tipo di riscontro poi può essere effettivamente utile anche una valutazione clinica per avere le idee un pochettino più chiare.
Benissimo, facciamo la pausa.
Direi di sì, siamo arrivati più o meno a metà del nostro appuntamento, abbiamo poi ancora da leggere una richiesta, ma ci sta adesso un po' di musica, per cui vediamo di procedere in questo modo.
Benissimo, ascoltiamo allora un brano che è uscito proprio quest'oggi e vi sto per presentare l'ultima fatica di Max Pezzali. È uscito il singolo qualche settimana fa, ora è arrivato l'album. Questo è 70, 80, 90, 2000 ed è Max Pezzali con la partecipazione di J-Ax. Ci risentiamo tra breve al termine del brano.
Usciti vivi solo per puro caso da un mondo pericoloso ma fighissimo. Giocando con gli amici del condominio in cortile noi ci facevamo malissimo. Ginocchi e gomiti sbucciati dalla bici, scivolati sull'asfalto durissimo. L'ora di cena urlata dalle finestre, tutte le mamme che gridavano fortissimo. Domenica mattina gita in collina, un viaggio che sembrava sempre lunghissimo. Senza cinture, senza airbag, pronti a vomitare tra i tornanti e le curve a gomito. I genitori che fumavano coi finestrini semi chiusi perché dicevano di stare attenti a non prenderci un colpo d'aria che ci ammalavamo tantissimo. 70, 80, 90, 2000, tutto ritorna, è una ruota che gira. Il viaggio è lungo e sbagliando si impara, che anche imparando poi si sbaglia ancora. In moto la miscela al 4% buttava fuori un fumo grigio densissimo. In giro senza casco come dei deficienti per
forse sei stato stupido. Mi viene da pensare con questi standard se siamo sopravvissuti è un miracolo. Meglio che non lo dica in giro, se no stavolta
con Steven Seagal, giocato a pallavolo con Shirmila, alle medie mi ero innamorato in prima, pensavo d'essere Mirko e lei Licia, ma poi si è messa con uno con la Vespa, più che era principessa era la regina Emica. Sono diventato Gigrobo, d'acciaio come la mia salta fosso, le tette di Samantha Fox, tutta natura, dal parrucchiere coi fumetti porno mi son fatto la cultura, respiravo fumo al bar giocando ai videogames, era una giungla, noi eravamo pigmei, compravo sigarette e vino per i miei, mi dava il resto in caramelle all'Orto Way, principe a regione come Willy a Bel Air, in pensione mica in hotel, a bere B52 ci voleva l'esorcista, perché vomitavo come Linda Blair, io uomo tigre, tu leone da tastiera, spendo tutti i soldi come Johnson Righeira, adesso basta con le citazioni, giuro, faccio scu e ritorno al futuro.
Bene, era così Max Pezzali, è uscito l'album, dicevamo oggi, questo brano intitolato 70, 80, 90, 2000, con la collaborazione di J-Ax. Riprendiamo il nostro appuntamento con il dottor Piero Bianchi in studio, che risponde alle vostre domande che sono pervenute durante il corso della settimana e che vi ricordo potranno pervenire anche nella prossima, inviando una mail a studio@radioatlanta.it e lì potete appunto scrivere la vostra domanda, il vostro problema, del vostro amico quattro zampe non, spiegando quello che volete appunto sentire dal dottor Piero Bianchi, la risposta inerente al problema che può avere il vostro amico a quattro zampe. Bene, l'ultima domanda per oggi è Gina che ce la pone e dice: buongiorno dottore, ho un gatto di 14 anni che ha perso alcuni denti, ho pensato di cambiargli la pappa, lui ha sempre adorato i croccantini, premetto, e ho provato con delle pappe morbide ma non ne vuole sapere, cerca sempre i croccantini ma non riuscendo a masticarli poi li vomita. Lei pensa che se li immergo i croccantini nell'acqua per renderli morbidi possa fargli del male alla salute? Grazie Gina.
Allora Gina, il problema del gatto anziano che perde i denti è un problema relativamente comune. I gatti hanno pochi denti in proporzione, ne hanno 30 in tutto, quindi meno dei nostri. E la dentatura di un gatto è fatta per soddisfare le esigenze di un carnivoro stretto. Quindi i denti incisivi, che sono 12 in totale, servono fondamentalmente solo per afferrare, diciamo, il cibo, gli oggetti, eccetera. Hanno una funzione praticamente inesistente e non hanno radici, tra l'altro sono i primi denti che cadono. I quattro canini servono per azzannare la preda. Quindi sono i denti con i quali un gatto morde, anche dal punto di vista, diciamo così, della difesa, dell'aggressività, eccetera. Questi sono denti molto grossi, molto voluminosi, hanno delle radici molto profonde, molto importanti, e però non sono denti che servono al gatto per masticare, sono denti per la difesa e per l'offesa. E poi ci sono, oltre ai 12 incisivi e ai 4 canini, arriviamo a 16, abbiamo altri 14 denti tra premolari e molari. Questi sono un po' più importanti perché servono al gatto per masticare quel poco che mastica e per rompere in pezzi più piccoli dei bocconi più grossi. Chiaramente quando il gatto ha catturato la preda la spezzetta per poterla poi digerire meglio. Ora, un gatto domestico, un gatto che mangia abitualmente cibi preconfezionati, generalmente mastica pochissimo. Spesso può capitare che mangiando in maniera vorace, così come ci racconta Gina, ributti fuori il cibo tale quale, proprio perché non viene per niente masticato. Allora, bisogna capire innanzitutto quali denti ha perso questo gatto, perché se ha perso solamente degli incisivi il problema non si pone. Se ha perso dei canini, se ha perso dei molari, la situazione può essere un pochettino differente. Ma il succo del discorso sta nel fatto che comunque un gatto che ha determinate abitudini alimentari difficilmente le cambia in funzione della perdita o meno di alcuni denti. Per cui pensare di somministrare dei cibi morbidi a un gatto che ha sempre mangiato crocchette o viceversa spesso non paga, perché i gatti sappiamo benissimo che hanno delle abitudini alimentari molto radicate e che difficilmente le cambiano. L'idea di inzuppare le crocchette nell'acqua può essere anche valida da un certo punto di vista, però molto spesso il risultato è che poi l'animale non apprezza quello che gli offriamo, perché un conto è avere il sapore e la consistenza della crocchetta, un conto è mangiare un surrogato che è un qualche cosa di molliccio e che probabilmente al gatto fa un po' schifo, proprio per essere molto chiari. Sta di fatto che nella pratica quotidiana si incontrano di frequente, ne vedo tutti i giorni, tanti gatti anziani che magari sono, non dico completamente sdentati o quasi, che continuano tranquillamente a mangiare quello che hanno sempre mangiato, e spesso quei pochi movimenti di masticazione li fanno direttamente con le gengive e non con i denti, ma il meccanismo masticatorio del gatto è veramente minimo. Questo è importante che Gina lo sappia, per cui la digestione, come spesso avviene nei carnivori, al contrario di quello che ci raccontavano gli antichi romani, prima digestio fit in ore, dicevano, quindi vuol dire che dobbiamo sminuzzare accuratamente il cibo con i denti prima di inviarlo all'esofago e allo stomaco. Questa regola in realtà è valida per un onnivoro, per un erbivoro. Guardiamo per esempio i bovini, come masticano e ruminano tutto il giorno, guardiamo i conigli come impiegano tanto tempo a masticare il loro cibo. Allora, un erbivoro o un onnivoro, quale siamo noi, debbono per forza di cose dedicare molto tempo agli alimenti che ingeriscono, perché la composizione di questi alimenti risulta poi un po' più difficile da digerire se non vengono frammentati e masticati. Per un carnivoro il discorso è abbastanza diverso, perché le proteine, che sono gli elementi essenziali dell'alimentazione del gatto, vengono soprattutto poi digerite e assimilate a livello gastrico e gastroenterico. Lo stomaco dei carnivori ha dei succhi gastrici particolarmente potenti, particolarmente funzionali, e quindi l'importante è che il cibo venga buttato nello stomaco in qualche modo, anche se a pezzi un po' più grossi o un po' più grossolani, e poi piano piano viene comunque digerito. Può essere effettivamente vero quello che dice Gina, che più spesso il gatto in questione vomita, anche se non è un vomito ma è un rigurgito, perché è il cibo stesso a essere ributtato fuori tale quale. Tant'è vero che poi spesso l'animale vuole rimangiarselo, perché lo riconosce ancora come cibo. Allora, in questi casi probabilmente la questione non è tanto la masticazione quanto la voracità nell'assunzione, per cui il rimedio potrebbe essere quello di frazionare i pasti, tenere lo stesso quantitativo totale della giornata, ma dividerlo anziché in 3-4 pasti, magari in 7-8 piccoli pasti. In questo modo il gatto ha un accesso più limitato all'alimento e poi lo digerisce meglio, perché lo stomaco non si ritrova ad avere un volume improvviso di cibo ingombrante buttato giù tutto d'un colpo, e quindi in questo modo magari anche la digestione è facilitata. Quindi alla fine della fiera, dopo tutto questo bel discorso, io consiglierei Gina di non fare dei grossi interventi di tipo alimentare, perché non è la perdita dei denti che va a influenzare negativamente questo aspetto, quanto piuttosto di variare somministrando i croccantini, le crocchette che piacciono al suo gatto, ma magari poco e spesso, e poi soprattutto di valutare o di far valutare eventualmente dal veterinario se i denti che sono caduti sono degli incisivi, sono dei canini, sono dei molari, anche perché in un gatto di 14 anni che ha già perso dei denti non è escluso che sia necessario fare poi un ulteriore lavoro sul cavo orale, perché quasi sicuramente ci saranno altri denti o che vanno estratti o che vanno curati o comunque che vanno puliti e sistemati. Per cui prendiamo spunto da questa situazione per approfittare di fare un controllo un po' più accurato e approfondito del cavo orale del miccio in questione. E siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento settimanale. Sono le 11:29, abbiamo ancora giusto un minuto innanzitutto per salutarci, vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì prossimo, ma cedo la parola a Mauro che vi ricorderà i contatti per scriverci. So che le vostre vedo più che so che le vostre richieste sono sempre abbastanza costanti, segno che comunque la trasmissione viene seguita, e questo mi fa piacere. Pertanto vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che è rimasto appunto in vostra compagnia in questa mezz'ora rispondendo alle domande che, vi rammento, giungono durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, lì potete inviarci le vostre problematiche con i vostri amici a quattro zampe, quindi poi vengono raccolte e lette venerdì prossimo tra le 11 e le 11:30, lette e ovviamente viene data la risposta del dottor Piero Bianchi. Noi ci lasciamo con un altro brano uscito quest'oggi, è la formazione dei Modà con questo singolo dal titolo Chicco Biondo. Grazie per averci seguito, un felice weekend e a settimana prossima.
Grano che ha bisogno di sudore e di passione per poter splendere. Chicco biondo pieno di natura e di colore solo da raccogliere. Dammi la mano e scappiamo da quel campo così piccolo e lontano dal mondo. Che forma l'universo, tu mi chiedi sorridendo e rispondo, l'universo non ha forma, ora anch'io una domanda, dimmi, se anche tu quando mi guardi senti di essere felice, dimmi, se poi quando stiamo insieme biondo serve al mondo tra milioni di perché. Io piango e tu domandi se mi sono già pentito, ma non puoi comprendere. Sappi che spesso non è sempre più felice chi vedi sorridere, io invece piango perché leggeri già stiamo volando. Dimmi se anche tu quando mi guardi senti di essere felice. Dimmi se fai qualcosa